Ciao a tutti e a tutti, eccoci con un altro appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo Chiara e Federico e oggi torniamo a parlare con dei librai indipendenti.
Oggi siamo al telefono con Cecilia e Fabiano di Libreria Tamù a Napoli. Ciao ragazzi.
Ciao.
La prima domanda che volevamo farvi è come e quando è nata la libreria?
La libreria apre a fine settembre del 2018, quindi in questo momento siamo a poco più di un anno e mezzo di attività. E la libreria l'abbiamo aperta noi, l'abbiamo pensata noi. È nata da zero come un progetto che prima esisteva, insomma, nelle nostre teste, nelle nostre discussioni, e poi ha preso forma nel centro storico di Napoli. Ci abbiamo avuto la fortuna, insomma, di aver partecipato a un bando che ci ha permesso di avere un piccolo. Diciamo, delle piccole finanze per aprire, e questo, insomma, ha dato il via alla libreria.
Ora, Tamù ha un nome molto particolare. Se ci raccontate la storia di questo nome.
Preso in prestito da un romanzo di Fatima Mernisti, La terrazza proibita, che è un romanzo ambientato in un harem sia a Fes che Tenerife, che è la regione montuosa del Marocco, e parla un po' dell'infanzia dell'autrice, in cui c'era una forte distinzione tra confini in quello spazio, tra spazi maschili, spazi femminili, e tra il dentro e il fuori della casa, dell'area, quindi di spazio domestico e pubblico. E lei, insomma, parla, racconta anche di questi escamotage che trovavano le donne per sopravvivere alla noia dell'harem. Quindi si inventavano, non so, spettacoli teatrali sul terrazzo, trovavano degli stratagemmi per uscire senza gli uomini. E poi c'è una parte anche che è ambientata nell'harem della nonna materna, nel RIF, in cui ad un certo punto irrompe questa eroina berbera, che appunto è il nome di Tamù, che aveva combattuto contro i coloni francesi, e viene descritta come un personaggio eroico, con dei bracciali, con le borchie, in tutto il suo vigore dopo aver combattuto, cioè dopo la battaglia. E appunto ci piaceva molto questa figura, e quindi appunto il nome Tamù viene da qui.
Ok, invece da dove nasce il vostro interesse per il Medio Oriente, il Nord Africa e quelli che definite gli altri sud?
Allora, una domanda che ci viene rivolta spesso perché la libreria si trova a pochi passi da alcune delle sedi dell'Università Orientale di Napoli, che ha, diciamo, uno dei più prestigiosi dipartimenti di studi arabi in Italia. E quindi viene un po' dato per scontato che noi, che abbiamo una libreria con quasi una parete intera, diciamo, di narrativa proveniente da Medio Oriente e Nord Africa, siamo noi stessi specialisti, arabisti in particolare, perché è la quota prevalente. Invece non è così. L'aspetto curioso di questa storia è che non è un terreno che fa parte direttamente o non molto da vicino delle nostre formazioni universitarie. Io ho studiato per lo più letteratura italiana, Cecilia viene da un percorso di scienze politiche che l'ha portata sì al Cairo e a Tunisi, ma non per un interesse letterario, quindi è stata una cosa che abbiamo identificato diciamo, quando eravamo già fuori dai percorsi di formazione, come una fetta di mondo da cui iniziare per parlare della società contemporanea. Quindi abbiamo capito che alcuni temi che sono molto discussi a proposito del mondo arabo in particolare, ad esempio la questione delle migrazioni o l'eredità del colonialismo, oppure il ruolo della donna nella società. Questi sono temi che sono molto importanti in maniera trasversale per un po' tutte le società.
Certo.
In questo mondo globalizzato dove siamo adesso, ovviamente compresa la società in cui viviamo noi, e quindi è stato diciamo, un modo per iniziare. È anche cambiato un po' nel tempo il modo in cui noi stessi percepiamo questa specializzazione sul mondo arabo. Direi che nel corso del tempo le persone che venivano in Liberia hanno cominciato a chiederci perché non avessimo anche una parte più approfondita, per esempio sulle letterature africane, non nordafricane, quindi nell'Africa centrale e meridionale, e quindi poco dopo è arrivato anche quel pezzo lì. Ancora diciamo, più avanti sono comparsi i primi testi di autori latinoamericani, quindi è una specie di mosaico che si va componendo.
Tamu non vuole essere solo una libreria, diciamo così, nel senso stretto del termine. Infatti fate tantissime attività di vario genere. Quindi se ci raccontate un po' queste attività e come ha reagito la comunità in cui lavorate.
Sì, tanto in generale Tamu, come tutte le librerie indipendenti in questo momento, non possono contare per la sopravvivenza anche solo ed esclusivamente sulla vendita di libri.
Assolutamente.
Ecco, fa in modo anche che si attivi una certa creatività e spirito di altre idee che possano nutrire e far vivere la libreria. Quindi nel caso nostro, attingendo molto dal bacino dell'università, dell'orientale, spesso organizziamo corsi di lingua, come turco, arabo, poi laboratori di legatoria, per esempio, laboratori di scrittura. E poi ovviamente ci sono anche tutte le presentazioni di libri, gli incontri con autori e autrici che sicuramente fanno in modo che la libreria sia uno spazio vissuto, attraversato e in cui c'è il confronto e l'idea di stringere legami attorno ai temi della libreria è fondamentale.
Certo.
Una cosa che abbiamo notato nel momento in cui proponiamo laboratori che sono legati al mondo della carta, dell'artigianato, per quanto riguarda le tecniche di stampa o dell'illustrazione, è che ovviamente il bacino di persone a cui si rivolgono è fatto per lo più di giovani artisti o comunque di studenti dell'Accademia di Belle Arti, ad esempio, o di discipline che hanno a che fare con il mondo delle arti visive, e questo è un fatto interessante perché lega in qualche modo il libro agli oggetti artistici, cioè non come se appunto il libro non fosse e non lo è un testo, cioè un qualcosa che va considerato principalmente per il suo contenuto verbale, ma un oggetto che è fatto anche di una dimensione materiale come tutti gli oggetti artistici.
Invece, ecco, un'altra domanda che ci interessava farvi è: Periferica, la nostra libreria, è comunque la libreria di un piccolo centro. Qual è invece la realtà di una libreria indipendente in città, in particolare a Napoli?
Allora, mi farete scusate se mi interrompete poi, perché mi ricordo la conversazione di ieri, se volete la rifacciamo più o meno simile, perché a me interessava questo aspetto qui.
Certo.
Allora, il fatto che la nostra libreria si trovi nel centro di una città metropolitana è importantissimo per capire che tipo di interazione può avere con lo spazio esterno e con le persone che si muovono all'interno della città, perché appunto intanto è una libreria in un tessuto di librerie, e noi questa cosa stiamo cercando di evolgerla in senso positivo, nel senso che da poco è nata per affinità, per uno spirito di simpatia reciproca, una micro rete di librerie del centro storico, che sono quattro compresa la nostra, quindi veramente un manipolo di librerie che sono tutte nel centro storico di Napoli e cercano di collaborare, diciamo, di conoscersi e con cui speriamo di costruire un percorso. La rete si chiama LIRE, che sta per Librerie Indipendenti in Relazione. Mm-hmm. Questa è la nascita di questo percorso, è indicativa del fatto che ci siamo resi conto di vivere in uno spazio particolare che è il centro storico di Napoli, e queste librerie che compongono la rete sono a un massimo di 300 metri di distanza l'una dall'altra, e questa è un'altra cosa significativa. E in un contesto generale che è quello del centro storico, che ha le sue caratteristiche particolari, perché è un centro attraversato da studenti, da turisti, da lavoratori di passaggio che però abitano in altri luoghi della città, e quindi anche la nostra caratteristica di libreria di quartiere può essere diversa sicuramente da quella che sarebbe una libreria di quartiere di un quartiere periferico della stessa città di Napoli, come ad esempio di uno dei comuni della città metropolitana, come ce ne sono tante, insomma, di librerie che sono sicuramente librerie di vere e proprie librerie di quartiere, in cui conta molto di più la questione del vicinato, che è anche un vicinato che è tutto residente nella zona in cui sta la libreria. Mentre posso immaginare che la vostra realtà della libreria periferica sia molto diversa, perché magari una dimensione più piccola di paese, appunto la libreria è un po' unico punto di riferimento del suo genere.
Sì, sono dinamiche molto diverse.
Dinamiche diverse.
Sì, sì. Poi faremo un podcast in cui parliamo solo noi di questa cosa per ore.
No, non è vero.
No, sto scherzando.
Fatevi intervistare, per magari le prossime interviste, fatevi fare una domanda da tutti, da ognuna delle persone che intervistate, e poi le montate.
Bello, sì, assolutamente.
Mi piacerebbe, cioè, sarebbe carino.
Sì, sì, è vero. Io invece volevo chiedervi una cosa un po', non, lo so che non sarà facile rispondere, ma ve lo chiedo lo stesso, cioè che cosa consigliereste e cosa sconsigliereste a chi va in una libreria indipendente?
Beh, il fatto di entrare in una libreria indipendente, cioè già il lettore, la lettrice o il passo di lì, insomma, dovrebbe tenere presente che c'è una selezione di titoli che non è appunto quella che si può trovare da Feltrinelli o Mondadori, quindi l'idea di entrare già con la percezione che si possa trovare di tutto, già forse ecco, io lo sconsiglierei di entrare con quest'idea, e consiglierei di chiedere appunto titoli che non sono parte di quella selezione, rimarcando il fatto che non ci siano, che ci sia una mancanza da parte del libraio. Poi mm-hmm. il fatto di suggerire nuovi titoli è importantissimo anche per noi, per arricchire il catalogo. E poi anche sulla questione dello sconto, sconsiglierei di chiedere uno sconto in librerie indipendenti.
Esatto.
Il margine sul libro, cioè di guadagno sul libro, è veramente basso.
Sì.
E consiglierei invece di suggerire nuovi titoli, di suggerire, ecco, realtà affini a quella della libreria, suggerirei anche di chiedere, perché non sempre la disposizione è immediata.
Certo. E invece, a parte questo progetto di LIRE, no? Delle librerie indipendenti in relazione, che tra l'altro era precedente a questa situazione di emergenza, come si è attrezzata TAMU per fronteggiare questo momento?
In questo momento stiamo facendo delle spedizioni, mm-hmm. quindi riceviamo gli ordini sul sito della libreria, che ha un catalogo con i libri disponibili, e li spediamo dall'ufficio delle poste, nel senso che non utilizziamo per spedire servizi di di corrieri, cercando insomma di limitare il numero di passaggi e di persone coinvolte nel trasporto di libri in questo momento in cui a tutti è consigliato di muoversi, certo, il meno possibile. Stiamo affrontando questo periodo in maniera molto, molto cauta e ci rendiamo conto di dover riformulare a ogni cambiamento, diciamo, della situazione generale la nostra posizione, perché in questo momento si ventila la possibilità che tutte le librerie possano riaprire già martedì prossimo.
Esatto.
Cosa che penso abbia lasciato sorpresi sia noi che voi, e sì, è un, diciamo, un fatto che scombina un po' gli assetti di come ci eravamo immaginati questo periodo finora e che creerà una situazione difficile da immaginare, per cui se le librerie fossero lasciate appunto in grado di aprire, significherebbe che le persone vi si possano recare.
Esatto.
Ma non si capisce bene questa cosa come si combini con il resto delle limitazioni sulla mobilità e che cosa voglia dire in termini di sostanzialmente deresponsabilizzazione delle istituzioni rispetto alla situazione economica delle nostre attività, perché questa scelta di, diciamo, di farci riaprire per primi ci addossa in un certo senso la responsabilità di ricominciare a lavorare, quindi a cavarcela sul mercato come abbiamo sempre dovuto fare.
Esatto.
Senza che poi appunto ci possano essere ulteriori interventi a favore delle nostre realtà, che sono piccolissime imprese con dei bilanci che sono risicati, e penso farebbero ridere buona parte della media e grande imprenditoria italiana. Quindi
no, siamo totalmente d'accordo.
Assolutamente.
Cioè, più che altro quello che ci lascia anche un po' spiazzati è che quando si è trattato di chiuderle immediatamente le librerie, senza che sostanzialmente lo Stato abbia pensato a dei metodi alternativi come la consegna a domicilio, perché è partito tutto dai librai stessi, e non lo so, è un po' spiazzante adesso sentirsi dire ok, riaprite, è complicato, ecco.
Sì, c'è il rischio di creare una situazione ancora più controversa di quella che già non è questa situazione, quindi insomma è una questione spinosa. Vedremo come si comporteranno i librai e lo Stato di conseguenza. Per tornare a noi, io vi chiederei che cosa vuol dire per voi essere dei librai indipendenti.
Certo, stare, come dire, ai margini di quella produzione culturale che appiattisce un po' i significati, le parole, e ricercare appunto in questo margine, quindi in tutto quel lavoro di editori indipendenti e di chi fa un lavoro culturale secondo noi molto valido, di ricercare lì insomma la materia per il nostro lavoro, e quindi significa fare una scelta anche una scelta di non stare dentro questa produzione culturale e di non incentivarla. Poi significa appunto anche, questo comporta di sicuro una grande libertà di questo mestiere, sia nella scelta dei titoli che nella scelta anche dell'ideale, poi il modo in cui questo spazio vuole essere attraversato, vuole rivolgersi ai lettori, alle lettrici, e quindi sì, cioè, c'è anche una grande libertà in questo lavoro.
Per andare a concludere questa chiacchierata, vorremmo chiedervi tre consigli di lettura e anche quale può essere il valore o il ruolo della lettura secondo voi in questo momento.
la quarantena ci ha portato sicuramente a vivere la lettura in modo diverso rispetto a quello che di solito è il messaggio che cerchiamo di diffondere il più possibile con le attività della libreria, nel senso che abbiamo tendenzialmente con le nostre attività, con le presentazioni, con diciamo, il modo di lavorare con i libri, cerchiamo di promuovere un'idea sempre la più collettiva possibile di lettura, cioè la lettura serve per parlare della lettura sostanzialmente. Uh-huh. Nel momento in cui la dimensione sociale a cui siamo abituati, la dimensione sociale nella insomma, vivere la città, spostarsi, incontrare persone, è ridotta alla propria casa, questo è stato sicuramente una forzatura che ha chiuso la possibilità, nonostante tutta l'attività sui social network, che è sacrosanto ovviamente, ma non credo che possa sostituire diciamo le relazioni in presenza, che poi sono quelle che si fanno in libreria. Questa chiusura ha determinato anche una lettura forzata in uno spazio non necessariamente individuale, ma comunque molto più ridotto che quello di casa, insomma. Uh-huh. Quindi per me è questo un po' il significato della lettura in quarantena, o comunque durante l'epidemia, il fatto di avere molta meno possibilità di scambio con gli altri nel mio tempo, nella mia giornata, e quindi vivere la lettura in modo ancora più diciamo individuale, personale, introspettivo rispetto a quanto sia o non sia in altri momenti. Penso che appunto la lettura abbia questa ambivalenza, no? Molto interessante, di poter essere sia attività introspettiva che attività collettiva. Un po' storicamente è stata entrambe le cose.
Bene, per consiglio di lettura io inizierei dalle Visionarie, che è una raccolta di sia autrici sia contemporanee che classiche di fantascienza, e appunto i testi sono scelti da due scrittori di fantascienza, la coppia Van der Neer, che ha selezionato questi 29 racconti di fantascienza declinati in chiave femminista. Mm-hmm. E sono consigliati in questo momento a chi magari ha bisogno anche di vedere nella lettura un modo per evadere un po' verso altri immaginari, ma anche mantenendo comunque un legame con il presente.
Mm-hmm. Un altro consiglio di lettura è un fumetto, una graphic novel. Mm-hmm. Intitolata Quartieri, viaggio al centro delle periferie italiane, e edita da Becco Giallo. È un genere particolare di fumetto che si potrebbe definire fumetto etnografico, che in questo caso comprende dei racconti, ognuno dei quali è ambientato in una periferia di una grande città italiana. Sono i quartieri del libro, appunto, sono San Siro a Milano, l'Arcella a Padova, la Bolognina a Bologna, Torbella Monaca a Roma e lo Zenno di Palermo. È appunto definito un fumetto etnografico perché i curatori del volume sono ricercatori di scienze sociali dell'Università di Padova e di Venezia, mentre appunto il libro è frutto della collaborazione con diversi illustratori che si sono occupati ognuno di uno di questi quartieri. È una forma ibrida come quelle diciamo che spesso ci piacciono di più per la nostra libreria, proprio perché combina narrazione, un elemento visivo del disegno e le informazioni, quindi l'approfondimento possibile attraverso la ricerca.
E, appunto, un consiglio di lettura è la rivista Jacobi in Italia, edita da Allegre, che dedica questo numero alla paura nelle sue varie declinazioni. E la paura viene vista in questo numero sia come attivatore, ecco, di meccanismi repressivi, cioè come la politica anche usa la paura per mettere in atto restrizioni, ma anche come molla per i movimenti, per la mobilitazione e come appunto sia attivatori anche di discriminazioni etniche, razziali, ed è un numero che in questo momento è molto interessante per chi vuole rimanere lucido e vuole, ecco, avere un po' uno sguardo lucido sulla realtà anche rispetto a quello che sta succedendo, rispetto alle politiche repressive che sono state messe in atto dopo l'emergenza Covid sulla fruizione degli spazi pubblici.
Mm-hmm.
Okay. Molto bene, grazie per i consigli. E noi ci fermiamo qua, allora.
E vi ringraziamo per averci dedicato del tempo. E speriamo, appunto, magari di poterci conoscere anche di persona o a Napoli o a Albinia, se vi va.
Grazie mille ancora a Cecilia Fabiano della libreria Tamù di Napoli.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ciao e a presto.
Ciao ragazzi.
Ciao, a presto.
Ringraziamo come sempre tutte le persone che ascoltano questi podcast e ringraziamo ancora Fabiano e Cecilia della libreria Tamù di Napoli. Ci sentiamo presto con un altro appuntamento.